E quindi buongiorno, siamo qui e c'è anche la registrazione per chi la vorrà ascoltare poi in seguito. Un saluto a tutte, anche a tutte le persone che ci ascoltano dall'Italia e vengono tradotte, anche questa è una bella cosa. Stasera vogliamo parlare del lavoro. Lavoro di terapia del trauma nel PSE, soprattutto il lavoro con i bambini e con i genitori, ma il focus sarà un po' più sul lavoro di terapia, del trauma. E questi andremo a vedere quali sono le ferite di legame, come vengono integrate nel lavoro del PSE e quando sono sensate quanto no, queste saranno le cose che vorremmo vedere oggi. Andremo a parlare di questo e vedere diversi orientamenti e parlerò di questo con Cornelia Reichl di Basilea. Quindi ciao Connie, ciao Thomas. Sì, e vogliamo esplorarlo insieme? E Connie lavora anche da molti anni in questo ambito e allora ci siamo messe insieme, ci siamo riunite perché è da tanti anni in questo ambito che ha a che fare con genitori e bambini, è una formazione in terapia pre-perinatale. È da 20 anni che collaboriamo nel campo del PSE. E tutto questo aspetto, questo lavoro inizia a dispiegarsi e a svilupparsi e vi vorremmo spiegare come lo intendiamo noi e penso che sia importante anche per noi fare uno statement, a riguardo, come ci posizioniamo. C'è tutta una serie di procedimenti terapeutici legati al trauma con aspetti prenatali e dove siamo d'accordo e dove non siamo d'accordo. E lo vorremmo discutere oggi. Quindi, Connie, iniziamo. Penso che tante persone ti conoscano. Lavori a Basilea, nell'AVA, lavori tanto anche con genitori e bambini e con bambini piccoli. Quando? E questa sarebbe la prima domanda, quando inizia da te l'idea di rivolgerti al bambino? Nel PSE abbiamo parlato sempre dell'importanza del coregolatore, è un aspetto molto importante, posso dire anche il mio punto di vista, quindi il rafforzamento della capacità di contenimento dei genitori, lo facciamo in maniera sistematica, lo discutiamo sempre, però c'è anche questo chiaro passaggio dove diciamo, ok, questo è il linguaggio espressivo, questa è la matematica del bambino, quindi come la vedi tu? Quando inizi a dire tu, ok, adesso tocca al bambino, quando la tua attenzione si sposta dai genitori al bambino. Forse vuoi raccontare come tu la vedi, come lo fai nel tuo lavoro. Connie? Sì, benvenuti a tutti anche da parte mia. Sono contenta di poter immergermi in questo tema con voi e di poter. Io e Thomas riflettiamo molto su queste domande. E sono veramente di portarvi nelle nostre riflessioni. Per me è così che è molto chiaro che tutte le persone che sono coinvolte nello studio, nel mio studio, quando vengo in terapia, hanno lo stesso valore. Questo rafforzamento e la capacità di contenimento dei genitori è una base importante per il lavoro anche con il bambino e contemporaneamente. Sì, dall'inizio per me è importante vedere come partecipa il bambino in questo dialogo dei genitori, nelle dinamiche che i genitori portano da me. All'inizio è uno spazio di osservazione e ho il bambino sott'occhio quando lavoro e questo rafforzamento dei genitori orientato sul legame è per me chiaramente un presupposto per poter andare in un processo più profondo anche con i bambini. E penso che i fattori rilevanti per me per poter lavorare con un processo con il bambino sono da una parte, se per esempio, nonostante la capacità di sostegno dei genitori, se non si può continuare a sviluppare questo filo amorevole nei confronti del bambino, se il bambino, nonostante la stabilità dei genitori, non riesce a uscire dalla sua modalità, quindi se non cambia qualcosa nella tematica di base del bambino attraverso il lavoro di legame che faccio con i genitori, se per esempio c'è questa storia del bambino che è molto pressante e vuole venire fuori, ne parleremo dopo. Quindi, se c'è un impulso che parte dal bambino, e il bambino cerca di muoversi in un equilibrio, però non riesce ad andare avanti, dico così intanto, oppure è anche un marker molto importante se il bambino. Se un bambino mostra degli stress a livello strutturale, a livello corporeo, delle modalità di movimento ripetitiva, delle stereotipie, forse possiamo analizzare diversi marker dal punto di vista del trauma e vediamo che il bambino è veramente molto stressato e ha bisogno di sostegno e di aiuto. Penso che questi siano i fattori e questi li conoscete bene anche voi, questi marker del trauma che i bambini ci mostrano, non hanno contatto visivo, non sono in grado di tenere un contatto, hanno un ipotono, un ipertono. Thomas, sì, ok, qui già voglio iniziare a chiederti qualcosa perché è un punto già decisivo. L'hai già detto tu. Organizziamo il campo e quando questo campo è stabilito, c'è una capacità di regolazione, di differenziazione dei coregolatori, possono essere in un'attenzione duale, possono regolare il proprio stato di stress. Anche quando ci sono dei processi espressivi, questa sarebbe la cosa ideale, quindi serve anche tempo, però mettiamo il caso che abbiamo dei genitori con questa buona struttura e l'abbiamo stabilita, e però il bambino, nonostante tutto, rimane in una dinamica nella sua storia, in una modalità di contrazione, e all'inizio, a livello neurovegetativo, vuol dire che rimane solamente in un livello di attivazione, quindi non riesce a prendere questo scivolo dei coregolatori, quindi la mamma è bene in contatto con se stessa, ma il bambino fa vedere un alto livello di eccitazione, un'alta tensione, fa vedere dei comportamenti tipici di iperestensione, dei movimenti di spinta che non vanno da nessuna parte. E tu descrivi poi un punto importante, un'alta tensione corporea, quindi un livello di tensione non adattivo, che non è che si alterna in maniera periodica, che rimane abbastanza cronificato. E come secondo punto dici che anche che questo processo è quasi stereotipato, che continua a girare intorno a se stesso. Questo intanto è un modello di tensione, se facessimo il primo passo e avessimo un modello a gradini, potremmo dire: ok, se facciamo questo, facciamo un contatto e teniamo il campo, forse il bambino inizia ad ammorbidirsi e inizia ad aprire. Questo potrebbe essere il primo passo, è quello che desideriamo nel caso ottimale. Usciamo da quest'asse di tensione e il bambino si ammorbidisce. Ma non lo diamo per scontato nella storia che hai raccontato tu. Come va avanti, Connie? A volte funziona, sì. A volte succede e quasi ci stupisce che c'è questa via diretta che ci porta all'apertura, alla disponibilità, all'apertura. E forse se arriva un contatto di successo e anche noi come terapeuti siamo presenti come coregolatori, rendiamo presente quello che rendiamo possibile quello che ancora non possono fare. E allora a volte può succedere che ci sia questo contatto e che dà la possibilità al bambino di rilassarsi, anche se è una cosa che non conosce. Thomas è importante, sì, perché si potrebbe dire che a livello neurovegetativo, a livello polivagale, il bambino possiamo andare a riprenderlo nel vago ventrale senza che abbia una riattivazione del trauma. Quindi una cosa che osserviamo spesso, quello che descriveva Eva Reich, che riceviamo. Questo scioglimento della corazza senza che i bambini debbano raccontare, rivivere la loro storia traumatica. Questo è un punto importante, quindi è quello che noi anche vogliamo, quindi che non dobbiamo parlare di tutta la storia, possiamo anche aprire il bambino in modo che sia disponibile al legame, al bonding. Anzi, è proprio quello che vogliamo. Che guardare con questo sguardo che dice quanta possibilità di regolazione ha questo bambino, quanto il bambino può tollerare contatto aprente o contatto basato sul cuore, e se questo canale funziona, diremmo perfetto, allora non serve nemmeno che il bambino racconti altre storie faticose. Se c'è questa tolleranza, questo sarebbe il primo passo. Ma facciamo un passo in avanti. Non succede così. Il bambino, così come succede nello studio, tollera il tutto per 2 o 3 minuti e poi il tutto cambia. Quindi anche qui abbiamo un modello a gradini e quando accompagniamo i bambini in maniera orientata al trauma, quando diciamo andiamo dal bambino, come va avanti? Connie? Sì, penso che ci siano un sacco di persone che hanno a che fare con il PSE, ci sono anche altre possibilità, è un punto molto importante questa discussione, quindi c'è uno spazio di sicurezza e dobbiamo occuparcene in questo lavoro. E qui mi posso anche permettere di andare in un processo di espressione, quindi anche esprimere, mostrare questo stress, e non si ha forse un'offerta compensatoria così veloce perché vogliamo dare al bambino questo spazio poss di possibilità di espressione, e penso che sia anche se si va a riflettere perché è così, perché i bambini hanno anche questo bisogno di comunicare, di parlare di sé, di parlare del loro stress, penso che si basi su un bisogno di base di essere visti, capiti e compresi, e penso che sia anche un tentativo dell'organismo di riportarsi nell'equilibrio. Penso che sia anche una pulsione basale, quindi una soddisfazione di un bisogno che io ho da bambino. Forse io da bambino in un'esperienza prenatale ho dovuto separarmi dalla mia forza, forse ho perso il contatto con me stesso, ho perso l'orientamento. Chi mi accompagnava non c'era più. Sì. È una pulsione dell'uomo. Se tu vivi qualcosa di difficile e ti scivola sotto la pelle, hai la necessità di comunicarlo a qualcuno. E penso Thomas, penso che sia un punto importante della nostra discussione. Abbiamo questa matrice precoce e è un aspetto, possiamo dire, è la coordinazione della mamma-bambino che viene interrotta. Ci sono parti traumatiche che non sono integrate. Quello che vediamo è che queste parti di sé non integrate si attualizzerebbero, si mostrano e abbiamo molte indicazioni. Arriva di nuovo l'aspetto del linguaggio corporeo dei bambini. Quindi, da una parte, il bambino ci fa vedere un livello alto di tensione, il bambino viene acceso, va a mille e si esprime con il pianto, si esprime con una sorta di tonizzazione del bambino, quindi il livello di eccitazione è molto alto, è molto scoordinato. Abbiamo una riattualizzazione di uno stress già vissuto, qualcosa che succede di nuovo. E arriviamo a questa domanda. Quindi sul raccontare la propria storia, io già quasi reagisco con allergia perché c'è già un grande tema dietro che si nasconde a questo. Che cosa vuol dire? Perché lo spe sento spe spesso anche nell'ambito del PSE, il bambino deve raccontare qualcosa. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che deve raccontare? Perché c'è un'idea dietro che il bambino dovrebbe sputare il rospo. Deve venire ascoltato e dobbiamo riflettere molto bene per capire qual è il pensiero che ci sta dietro, che andiamo a seguire. Intanto chiedo a te che cosa hai tu in mente. Sì, va bene, allora poi io lo chiedo a te. Sì. È così, è un'idea che il bambino deve raccontare la sua storia e io dico. Si riferisce anche al fatto che c'è qualcosa che non si è capito dalla prospettiva dell'adulto, quindi e si arriva a questa idea: io non capisco qualcosa, non riesco a catalogare qualcosa, a classificare, non posso occuparmi di qualcosa in maniera sufficienza, allora ho bisogno di capire qualcosa. Ho sempre cercato di capire perché i genitori cercano sempre il perché mio figlio mostra questo comportamento, devo avere un motivo. Perché piange così? E perché il mio bambino è diverso dagli altri? Perché il mio bambino parla e piange in maniera così intensa? E perché non è ancora sviluppato come gli altri? E quindi da questo stress, da questa sofferenza, i genitori vorrebbero avere un motivo. E questo perché per me è una trappola. Cercare il perché è una trappola. Perché la domanda allontana sempre i genitori dal qui e ora, perché con questa domanda sei sempre occupata o con il passato o con il futuro. E io penso che in questo momento di presenza in cui il bambino è qui e si esprime con il pianto, va in un processo di pianto e ci fa vedere che cosa succede nel qui e ora. Penso che sia importante che noi capiamo il bambino, non la storia forse, ma io devo capire il bambino, quindi andare a capire se io entro in risonanza con questo pianto, che effetto mi fa? Forse mi sembra una cosa disperata. Sento in questo pianto una paura. Sì. Questo è un punto molto importante e rimaniamo qui perché il punto è con cosa risuono, con cosa mi sintonizzo. Sento il bambino in pancia della mamma che soffre per una stagnazione legata al parto, è un modello del parto che mi mostra questo bambino con un'espressione corporea, però l'espressione della qualità emozionale è disperazione. E impotenza, quello che sento che racconti tu. Quindi la domanda è: chi accompagna si può sintonizzare con questa melodia del pianto, quel messaggio del pianto che mi viene mandata nel qui e ora e può stabilire in questo momento un'empatia che sostiene? Oppure le persone sono così nella loro attivazione, nelle loro preoccupazioni, nelle loro fantasie più terribili e non possono essere presenti nel momento attuale. La domanda adesso è: basta che noi attraverso l'autolegame, forse con una misura di coregolazione, o basta che succeda questo, oppure è così che dobbiamo capire i contesti, dobbiamo capire da dove arriva questa disperazione del bambino, perché fa questa inscenazione, dov'è di questa disperazione, dove è iniziata questa disperazione? C'è stato un problema di Zoom, dobbiamo ricambiare il tutto, quindi bisogna spegnere e riscriversi con il nuovo link. Arriveranno i nuovi dati di accesso. La registrazione procede. Quindi per me la domanda adesso è: ok, diamo al bambino lo spazio, per, il suo processo, dove ha perso la connessione col suo ambiente circostante e il bambino ci fa vedere che riattualizza tutto questo stress vissuto e ci sono diverse prospettive su cui si può vedere e qual è lo scopo. È importante che chi accompagna capisca quello che succede, come dici tu, devono capire la melodia, la disperazione del bambino in cui è adesso, in cui era anche prima, o devono occuparsi solamente di essere online, di avere sott'occhio il proprio autolegame? Qual è la tua esperienza? Nella tua esperienza, il punto in cui per cui funziona questa trauma terapia del trauma. Ci sono diversi approcci, c'è una possibilità che dice decifrare il linguaggio del corporeo. E qual è il focus? Connie, per me ha molto a che fare con una sorta di sintonizzazione. Penso che non si tratti di dare un significato o capire qualcosa. Penso che non basti, e con sintonizzazione intendo anche il fatto che bisogna guardare da tutti i punti di vista. Penso che intanto si tratti del fatto che traumi originari vengono rappresentati anche nel qui e ora e che il bambino fa vedere la sua sintomatologia. Vediamo che anche la mamma, nel momento in cui il bambino mostra il suo stress, va in una situazione di stress e si ricorda una cosa faticosa. Quindi penso che non basti solamente un avvolo di rilegame, ma serve anche una sorta di riavvicinamento e una comprensione di quello, che cosa succede da tra queste due persone. E soprattutto in questi momenti di stress, come la mamma può approcciarsi ai propri sentimenti difficili? Come può fare in modo di rimanere online? E non è, per me, è molto più processo che non solo percepire il corpo e respirare, ma devo anche confrontarmi con quello che succede dentro di me come mamma o come papà. E contemporaneamente, nel momento in cui i genitori sono disponibili, quando il bambino mostra il suo stress, lo si può capire meglio e non è così che lo si può leggere come un libro, un bambino. I segni diventano anche più chiari se c'è uno spazio per questo che è tangibile e io lo riesco a intendere come una sorta di avvicinamento, quindi una cosa che all'inizio è un'ipotesi che ci fa capire, ah, ok, si potrebbe andare in questa direzione, quello che tu ci mostri, ma questo avvicinarsi di presenza e di comprendere dove sei tu quando siamo in questo punto e questo sintonizzarsi e questa sicurezza in questo momento di stress è anche un momento molto importante nell'integrazione. Thomas, facci rimanere un po' qui, facciamolo in maniera più concreta. Un bambino che ha avuto un parto protratto, molto stress, dolori, forse una situazione di nutrimento anche difficile. Il bambino è qui e inizia a piangere, arriva in un processo di pianto che si arresta e ha una stagnazione, che lo vediamo spesso. E vediamo che il bambino non fa un movimento di spinta nelle sue gambe, ha molta tensione, ma non si muove, fa dei movimenti molto piccoli. Il pianto rimane. E rappresenta questa stagnazione e stabilisce un vissuto di risonanza emotivo dove è tangibile questo vissuto di impotenza e di disperazione del bambino e lo possiamo riportare nel contesto di un'esperienza pre-perinatale, ma dal punto di vista del bambino, che cosa serve al bambino per terminare questo processo? Quindi per vedere, ok, vengo riconosciuto, ok, la mia storia. Si riattualizza qualcosa, e c'è di nuovo quasi un contesto che integra questo comportamento. Quindi diventa veramente un racconto, veramente una storia, non è solamente un sintomo. E si può dire Pandana alla psicanalisi, dove dico c'è una sintomatologia inconsapevole che diventa comprensibile, ma basta? No, noi diciamo no, che non basta, deve venire ancora qualcosa. Allora, Connie, sì, per me, dal punto di vista del bambino, per me è così che, come tu dici, questo riconoscere di quello che mi è successo è per me una parte della storia che è importante. O di questo momento terapeutico, e l'altra parte per me è effettivamente anche vedere come questo bambino può riagganciarsi al suo potenziale, alla sua forza, a questo luogo in cui l'ha persa questa forza, questo momento, forse del portare a termine un processo. O riagganciarsi ad un momento in cui io mi sono perso e parlo anche dal punto di vista del lavoro con gli adulti e possiamo imparare molto di quello che vuol dire. cosa vogliono dire questi momenti così esistenziali nelle fasi del processo, dove da una parte so quello che mi è successo e dall'altra parte vado a vedere che cosa è successo e ricevo dall'altra parte un'offerta che mi permette di ragganciarmi alla forza originaria di cui, che avevo a disposizione. Mi permette di ragganciarmi alle forze che avevo a disposizione per il parto. Questo completare e integrare tutto questo processo è da una parte e dall'altra ho. Posso riscrivere a livello neuronale una storia difficile. Penso che sia una cosa molto significativa e soprattutto i bambini che a livello neuronale sono così plastici, lo si vede che poi ritrovano le loro gambe. E se tu parli di questi bambini che quasi non hanno forza nelle gambe e che forse rimangono congelati in un momento di shock, in una paralisi, dove forse mostrano questi classici sintomi di trauma, di stagnazione, di dissociazione, di paralisi, di sopraffazione a livello emotivo. E se ci si va a riagganciare proprio qui e si può dare sostegno, supporto e aiuto al bambino per riagganciarsi al proprio corpo e alle proprie emozioni e nella situazione ideale, e lo dico anche in maniera molto significativa, in un campo di legame portante nella situazione migliore, quella dei genitori, il campo portato dai genitori, penso che veramente delle assi neuronali si possano veramente creare e c'è un processo che si può completare. Thomas? Quindi concretamente, parlando in termini di Reichiani, sarebbe questa energia vitale che è stata interrotta? C'è questa figura di movimento, questo processo pulsatorio, questo ciclo pulsatorio che può venire terminato e non poteva essere terminato prima, ma si tratta di un ciclo di forza che succede adesso. Era successo anche prima, però adesso si tratta del qui e ora, quindi far arrivare il bambino con la forza nel suo segmento pelvico. Non si tratta di nient'altro, punto. Si tratta che adesso il bambino debba andare con la sua forza anche nel segmento del bacino. Non per la forza del bacino peripartale, ma la forza attuale. È un punto centrale, è una prospettiva, non si tratta della vecchia storia del parto. Lì è stato, ha quasi esercitato il fatto di perdersi il bacino, il segmento pelvico. Il parto si evidenzia nel mio corpo adesso con il blocco del segmento pelvico del diaframma. Ma non si tratta di riparare l'esperienza del parto, ma si tratta di integrare l'interezza del corpo e si tratta di riportare il bambino a essere integrato in un sistema di relazione. Quindi è decisivo il bonding e la capacità del corpo di pulsare. E se si arriva a questo, si arriva al fatto che queste componenti traumatiche pesano sempre di meno e quindi i bambini non vengono più attivati a livello di trigger così facilmente se hanno un aggancio a queste forze, alle loro forze. Io sento spesso, dobbiamo andare indietro ai vecchi traumi e la nostra l'idea vecchia di andare a cercare questo trauma vecchio ci dice quasi dobbiamo andare a vedere dove è successo qualcosa. Lo dico forse in maniera un po' provocativa, quindi con tutta la comprensione che possiamo avere, dobbiamo vedere le nostre modalità di pensiero. Dobbiamo andare a vedere qual è. Cioè, è un punto molto importante questo. Dobbiamo sapere che si tratta di matrici di sviluppo e diventa così significativo che questo processo di guarigione avviene nel qui e ora e non nell'allora. Connie, sì, è proprio vero e penso che sia un punto veramente interessante. Penso che si tratti comunque di questa ferita pre-perinatale, oppure diciamo così, di questa esperienza, perché forse ferita è già troppo avanti, ma questa matrice di base che ci si porta nella vita, come ti approcci alle sfide, come ti approcci ad eventi traumatici della tua vita. Questa dinamica di base. Che una persona si porta nella vita, ma alla fine, se partiamo dal presupposto che anche nel trauma non è l'avvenimento che è significativo, ma è quello che è significativo, è come ci si riferisce a questa storia. Da qui riconosco, posso anche vedere sempre delle ripetizioni anche nei bambini. Vedo che i bambini si pongono sempre nel qui e ora in un preciso modo a diverse sfide della vita, come nella loro situazione di matrice primaria, e lo hanno anche nel qui e ora. E nel qui e ora tu hai la possibilità di lavorare su queste storie. Quindi. Sono proprio d'accordo con te, non devi dire ok, adesso andiamo sotto la coperta, andiamo a vedere, andiamo indietro, andiamo a vedere di poter cambiare qualcosa, ma anche per me si tratta di capire queste dinamiche di base e andare a contrattare quasi col bambino. Fa lo stesso se è un bambino, un neonato. Un bambino più grandicelle, essere in dialogo e io penso che è la cosa anche importante per i genitori, perché tu prima hai detto di che cosa si tratta con la comprensione e così penso che aiuti veramente a stabilire un po' di empatia, aiuti forse anche a poter accompagnare in maniera diversa un bambino, forse accompagnarlo con delle parole diverse. Per esempio, mi salta in mente, forse ne parleremo, del linguaggio corporeo dei bambini. Avevo un ragazzino che quando era agitato si picchiava in testa, un bambino di 1 anno, e in maniera abbastanza intensa sbatteva la testa al muro. E la prima cosa che facevano i genitori a dire no, non puoi farlo, è pericoloso. E gli tenevano le mani e impedivano questo impulso. E poi siamo arrivati anche qui, creando un po' di questo avvicinamento. E bisogna stare attenti a non andare subito troppo velocemente nell'interpretazione. Forse ci racconta questo bambino che aveva dolori, la mamma è dovuta stare sdraiata tantissimo tempo senza liquido amniotico. È stato anche un prematuro, quindi la mamma è stata sdraiata, ferma, immobile, e ha ricevuto di nuovo una figura, questa storia, e la mamma ha potuto dire: Ah, sì, tu mi racconti che ti faceva male. E nel corso la mamma gliel'ha rispecchiato per una settimana e poi il tema non si è più presentato, e penso che sia. Che succeda qualcosa in un momento del genere, lo trovo veramente significativo che i genitori possano essere presenti con il cuore e non con lo stress e con il panico e con la disperazione in questa storia. Thomas, adesso arriva anche l'importanza e il significato di questo linguaggio corporeo dei neonati che viene insegnata da Terry e Emerson, penso. Che sia una mappa di sviluppo che ci dà dei punti di orientamento. Forse per catalogare alcune cose ci dà un po' di orientamento. Penso che il punto decisivo è quello che hai detto tu, con l'aiuto di queste spiegazioni che diamo ai genitori con queste cose, e con l'interpretazione che ci aiuta a orientarci, in base a questo possiamo sviluppare un'empatia emozionale, possiamo anche capire il soggetto che ci sta davanti, quindi io posso capirti, posso capire che cosa ti rende triste, posso capire perché devi piangere, perché ti fa così male e non è solamente io sono qua seduto e oscillo con le tue emozioni, ci lascerebbe proprio una cosa molto vuota. Quello che noi vogliamo è che ci sia una persona che riconosce profondamente quello che per te è stato difficile, è un'unità di cognizione e risonanza emotiva. Penso che in un certo punto solamente la differenziazione emotiva non basti, perché serve una sorta di dare parole, quindi è una cosa che vedo anche nella terapia con i bambini. Il bambino ha bisogno di qualcuno che dica: ok, lo capisco, e adesso che tu me lo mostri con la tua testa, qui ti è fatto male, la tua mamma stava bene, ma per te è stato veramente difficile. Quindi differenziazione, veramente un'empatia profonda, però anche questo è un avvenimento di coordinazione che ha a che fare con un avvicinamento emotivo, e questo tocca con e sì, questo scivola sotto la pelle. Sì, io ho potuto imparare da Carlton Terry e da William Emerson direttamente molte cose, ho potuto impararle da loro. E mi ricordo che mondi mi si sono aperti in questa analisi del linguaggio corporeo dei bambini. Poterle conoscerle, potermi immergere in queste cose, per me è stata un completamento splendido degli altri lavori che avevo imparato prima. È stato un bel po' prima del PSE, è stata una rivoluzione per me. E ho detto, ok, è pure possibile una cosa del genere. E la vedo proprio così come la vedi tu, penso che si tratti veramente di questo momento, penso che lo trovi, io lo trovo un momento veramente di umanità, un momento in cui tu dai la tua piena attenzione a chi ti sta di fronte e cerchi di capire che cosa tocca a chi ti sta vicino e cerchi di comprendere anche questo linguaggio di espressione, e lo faccio anche come l'hai descritto tu. Da una parte vedi delle cose, però penso che osservare non basti. Si tratta di muovermi in questa direzione, spesso lo faccio anche. Rispecchiando i modelli di respirazione, di movimento, di tensione che fanno i bambini per percepire che effetto fa, come ci si sente quando lo si fa. Ci sono delle cose che non riesce a sopportare come adulto, bambini che tengono le gambe sempre sollevate da terra, e tu dopo adulto, dopo 5 minuti non ce la faresti più, però i bambini ce la fanno, e allora ci si può chiedere: ok, che cosa vuol dire? Dove devo contrarre per fare questa cosa? Che effetto mi fa? E poi per me c'è anche una sorta di comprensione incarnata in questo dialogo, e i bambini sono estremamente grati in un dialogo del genere. Se tu lo rispecchi, se tu lo recepisci, se tu ti sintonizzi con loro, una terapia. una psicoterapia con bambini e genitori funzionerebbe nella stessa maniera, si direbbe ok, ci sintonizziamo, però non succedono queste cose, quindi per noi è importante avere anche aprire questo sguardo quando tu rifletti a quello che succede con il bambino, con tutta la sua espressione. E ci sono delle interruzioni nella sua storia di sviluppo precoce? E la tua storia inizia al parto o al concepimento, forse ancora prima, e allora forse vedresti delle cose ancora diverse perché il lavoro di sintonizzazione si fa anche nella consulenza basata sullo sviluppo, non è una cosa proprio nuova. Quindi, diciamo così, quello che tu hai raccontato sarebbe una cosa che fanno in tanti. Quindi, sì, ok, c'è uno strumento specifico qui, c'è questo linguaggio preperipartale del bambino che deriva dalla psicologia preperinatale. Lei è una cosa che hai imparato anche tu, anch'io ho avuto degli influssi che ho integrato anch'io nel mio lavoro, però c'è anche una sorta di posizione interiore di base nel lavoro. La domanda è: qual è il pericolo? C'è anche un pericolo in questa storia? Perché facciamo anche supervisione, sentiamo anche tante storie. Dov'è il pericolo dell'utilizzo di queste matrici di sviluppo? Lo conosciamo dal punto di vista della psicologia corporea? Ok, il carattere schizzoide che ti guarda in maniera molto vuota, ha avuto un'esperienza terribile, abbiamo un'informazione. E forse abbiamo delle categorizzazioni delle persone, abbiamo un pericolo simile. Sì, Connie, vedo anch'io dei pericoli. Un pericolo è il pericolo dell'interpretazione, il pericolo di mettere stress simili a storie di parto simili. Oppure cercare di avere un sistema interiore di interpretazione. Che cosa vuol dire questo preciso segnale? Quindi interpretare in maniera errata. Per esempio, ci sono questi corrispondenti corporei dove si possono instaurare alcuni temi specifici, per esempio, cose legate alla scoperta che hanno a che fare con il torace, questioni legate al cordone che hanno a che fare con il cordone ombelicale, questo linguaggio corporeo della testa, quindi la fronte che può essere sia una questione di pianto che è fase 3 del parto e bisogna fare veramente molta attenzione per non avere la sensazione di dire ok, vedo delle macchie e il bambino si sbatte in questo punto, allora deve avere questo stress e a volte la domanda è c'è uno stress nel qui e ora oppure si va a cercare qualcosa nel passato? Penso che alla fine la mia affermazione sia ogni storia è unica, noi dobbiamo andare a capirla e non ci aiuta. E come imparando una lingua ci aiuta a interiorizzare e poi si tratta anche di esercitarla. Nel nostro lavoro si tratta di recepire con risonanza queste storie. Forse quello che osservo anch'io è Thomas, è il pericolo di rimanere troppo cognitivi, soprattutto a livello visivo. Vedo dei segni, dei segnali. li categorizzo in alcune modalità di interpretazione, quindi mi fermo a livello cognitivo, ce l'abbiamo anche nella terapia con l'adulto, abbiamo alcune idee che, da dove potrebbero derivare dei comportamenti e lo vediamo sempre molto problematico. Ma anche nel lavoro con i bambini lo vedo così. Se abbiamo troppe di queste mappe interpretative, troppo poco soggetto, possiamo avere quasi una perdita di contatto con il sì. E la domanda è che forse il bambino non sente ancora tanto di quello in cui noi ci sintonizziamo, ma la domanda è che cosa sentono i genitori? La mia esperienza è che alcuni genitori non riescono a seguire se qualcuno gli racconta, che il loro bambino ha un trauma legato al parto e queste interpretazioni che i genitori non possono, seguire. E se questa comprensione non nasce dal processo, allora può essere qualcosa che crea molti sensi di colpa, molte paure nei genitori. Può anche scuotere tutta l'alleanza terapeutica, perché sono delle affermazioni abbastanza forti, molto forti, dove noi siamo troppo. Siamo troppo dentro in questa storia. Magari una mamma che viene inviata dall'ostetrica perché ha avuto una ventosa e poi va a sentire quanto il suo bambino è stressato, per lei può essere molto difficile. Poi arriva il secondo punto, il punto tematico che dice: ah, ogni bambino che ha avuto una ventosa ha vissuto questo, ogni bambino che ha avuto vissuto un cesareo ha questa cosa. Però cioè, ci sono dei temi dei temi generali, ma ci sono anche condizioni individuali. Thomas, è importante quello che tu dici? Può essere pericoloso avere delle modalità di pensiero associative? Questo è un pericolo, non ho detto che lo fanno tutti, ma lo vedo come un pericolo, lo vedo anche in altri spazi psicoterapeutici, ma ci porta alla domanda: quando so che va bene, qual è il mio scopio? Nel lavoro di terapia bambini, genitori, cos'è quello che noi andiamo a vedere? Che cosa dovrebbe succedere? Mettiamo che un bambino ha veramente un'esperienza di parto travolgente, mettiamo che un bambino è stato veramente sopraffatto e a livello corporeo non ha avuto la capacità di sintonizzarsi col processo, è veramente congelato, è quasi collassato per questo stress, o perché era troppo veloce, troppo doloroso, troppa pressione, forse una perdita di legame. Ancora, adesso abbiamo un processo di stagnazione, il bambino non riesce a fare tante cose, un bambino che tollera molti pochi stimoli. Cosa andiamo a vedere nel PSA? Connie? Quando finisce la terapia del trauma? Penso che sia una domanda molto interessante perché per me c'è sempre il discorso che dice cos'è integrazione, cos'è guarigione. Per me vuol dire che il bambino, partendo da questa frammentazione del trauma, con questa alta eccitazione, con questa alta tensione interiore, dove forse c'era anche questa, dove aveva fatica a rimanere in un contatto intenso, dove la capacità di autoregolazione era limitata. Mm. Il bambino riesce a rifare la strada anche all'interno del suo corpo per avere un corpo rilassato? Forse a livello del sistema nervoso autonomo si può ritrovare un po' di più in questi ambiti di vissuto di sicurezza interiore, dove forse. Dove il bambino arriva nel suo potenziale di espressione anche a livello emotivo. Come posso descriverlo? È così diverso che con gli adulti avere a disposizione tutto lo spettro della loro attenzione, avere la possibilità di in stroke, non si può dire, Thomas, che è uno sviluppo delle funzioni, della funzionalità, quindi diamo per scontati che vengano integrati. Tutti i decorsi di movimento, che ci sia la possibilità di oscillare tra la periferia e il cuore, il centro, quindi per esempio, che io possa allontanare il mio sguardo, il bambino che può fare contatto, con l'ambiente e contemporaneamente tollera la ricezione degli stimoli, quindi tolleranza all'eccitazione, quindi può vivere e godersi le esperienze di legame attraverso la pelle, attraverso la bocca, le orecchie. Si può prendere questa esperienza, che questo processo di espressione venga quasi incarnato. E che abbia la possibilità di lasciare andare l'attenzione e l'eccitazione quando aumentano, quindi che il bambino diventa un bambino regolato, sano, quindi non è un bambino da cui diciamo ha perso il trauma, ma un bambino che ha la capacità di pulsare. È un bambino che si può godere questo processo di vicinanza, di contatto, proprio godersi del contatto con se stesso, aumento del piacere, del contatto, della coordinazione, della regolazione. Quindi in tutti gli ambiti l'energia può scorrere. E lo trovo importante perché il luogo in cui viene determinato la varianza dell'espressione è un'espressione del fatto che tutto il corpo per intero possa partecipare all'essenza, di questo bambino, cosa che non succede con i bambini, traumatizzati, perché hanno delle zone del corpo che vengono sigillate, incollate, vengono delle stanze che vengono chiuse a chiave. Quindi adesso sì, un bambino che vive tutta la casa e si vengono quasi ripresi queste parti dell'anima, quindi queste parti che forse si dovevano allontanare nel momento in cui c'era questo stress, c'è la possibilità di tornare in contatto con queste parti interiore, spirituali dell'anima e penso che sia una cosa importante per le persone di tutte le età nel loro processo e quello che per me è anche estremamente importante perché prima ho parlato di guarigione e integrazione. Io penso che noi, in questo lavoro con i bambini, in questo lavoro pre-perinatale, abbiamo la possibilità di fare un lavoro integrativo molto bello e per me vuol dire che il trauma. Cioè che tu non sei più in balia della tua storia di trauma, quindi la storia c'è, la ferita c'è, quello che ti è successo e forse ci sono anche delle situazioni della tua vita dove la tua storia torna in superficie, se diventa tutto un po' più faticoso, un po' più difficile, se c'è un po' di instabilità verso l'esterno, se è di nuovo un momento di transizione. Bambino che entra a scuola, per esempio, allora può essere che questa dinamica di base che era di rilievo attorno al parto torni a essere un po' di più nel campo con il bambino. E quindi si può dire: ok, non ha lavorato bene il terapeuta non è guarita questa storia, oppure forse si tratta. E la cosa che per me è importante, quello che è importante a noi nel PSE, è quello in cui coinvolgiamo i genitori. È importante che i genitori comprendano questa dinamica e che capiscano il loro bambino e che sappiano come approcciarsi quando il bambino entra in questo complesso tematico. Sapere chi abbia la potenzialità di ricadere, cioè la possibilità di ricadere nella storia vecchia, penso che sia una cosa estremamente importante per non pensare di dover sistemare tutto noi, ma noi possiamo stabilizzare il tutto in modo che i genitori siano le persone competenti per accompagnare il bambino sulla propria strada. È una cosa che per me è veramente molto importante. Perché tutto il resto non ha senso, dire ok, si è riordinato le storie prenatali, non verranno mai più. Penso che sia un'ambizione molto alta e lo trovo veramente bello se i genitori possano lavorare con i loro bambini. Thomas, ci siamo scritte un sacco di altre domande e ci sono anche tante altre cose, ma forse adesso abbiamo dato qualche idea e grazie Connie intanto e forse possiamo ancora discutere un quarto d'ora con le persone e se avete ancora delle domande che vi stanno a cuore le potete fare. Se c'è qualcosa che vi ha stimolato. Elisa, terminerai la registrazione, ma continuo a tradurre con vo per voi, ok? Non vi sento, quindi faccio così.